Ad Ankara dunque si è chiuso nel pomeriggio il vertice della NATO e nonostante le aspre critiche e le manifestazioni di insoddisfazione del presidente americano Trump nei confronti dei suoi alleati, il summit si è concluso con un rinnovato impegno di tutti ad assicurare la difesa collettiva secondo l'articolo 5 del trattato. Allora, per gli aggiornamenti ritroviamo ad Ankara l'inviato Andrea Ostinelli.
Sì, anche quest'anno il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è riuscito a tenere dritto il timone dell'alleanza in acque tempestose e con il suo atteggiamento ossequioso nei confronti di Trump a far rinnovare l'impegno di tutti, USA in primis, all'articolo 5.
Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment.
Qui ad Ankara gli alleati hanno riaffermato il loro impegno indefettibile alla difesa collettiva prevista dall'articolo 5, per cui un attacco a uno è un attacco a tutti e tutti saremo uniti. Questo era il messaggio essenziale da trasmettere al mondo e al Cremlino, la chiave di volta che tiene in piedi l'alleanza, un messaggio da ribadire, nero su bianco, visto che ormai è costume del presidente Trump prendersela con gli alleati, ancora stamattina, prima di entrare a discutere con gli altri leader, non aveva risparmiato le bordate.
Voglio ringraziare Mark, he's been a great secretary general of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that
Ringrazio Mark, un grande segretario generale della NATO, anche se non sono contento della NATO, per via di quello che hanno fatto con la Groenlandia e per il fatto che non ci hanno voluto aiutare con il paese patria del terrore, l'Iran. Avevamo bisogno di aiuto, ho voluto testarli, ha detto Trump. Ho chiesto aiuto alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è una causa persa, non voglio più fare affari con la Spagna. In una manciata di secondi, Trump demolisce tutti, ma Mark Rutte non si scompone e porta a casa i risultati. Gli europei e il Canada aumentano il loro impegno finanziario nell'alleanza. L'anno scorso hanno incrementato di quasi 140 miliardi di dollari la spesa in difesa, portando la media al 4% del PIL. Il 5% a cui gli alleati si sono impegnati l'anno scorso deve essere raggiunto entro il 2035. E ci sono buone notizie anche per l'Ucraina. 70 miliardi di aiuti quest'anno, altrettanti l'anno prossimo. E dopo un colloquio con il presidente Zelensky, gli USA autorizzeranno Kiev a fabbricare i missili Patriot, indispensabili per la difesa aerea. Trump ha anche detto che gli attacchi in profondità condotti da Kiev in Russia potrebbero aiutare a far cessare la guerra. Insomma, le turbolenze di Trump sono certo dure da digerire per gli alleati, ma Rutte si conferma l'uomo capace di indorare la pillola e di badare all'essenziale. A chi lo considera servile nei confronti di Trump risponde: riconosco onore al merito e Trump sta rendendo questa alleanza più forte e più giusta. A chi gli chiede conto del suo atteggiamento spiega:
I'm there to maintain the unity.
Sono qui per mantenere l'unità, almeno ci provo, faccio del mio meglio. Quando ci sono discussioni o controversie fra alleati, non le commento in pubblico, in modo da essere in grado, se richiesto, dietro le quinte, di essere d'aiuto. Anche stavolta Rutte, l'adulatore del tycoon, Rutte il mediatore, è riuscito a portare in porto l'alleanza atlantica.
Questo dunque quanto emerso dal vertice NATO di Ankara, e per commentare tutto questo con noi c'è Alessandro Colombo, che è professore di relazioni internazionali e relazioni transatlantiche all'Università di Milano. Buonasera professore.
Buonasera.
Allora, abbiamo sentito Trump, a parole si lamenta molto dei suoi alleati europei, ma alla fine il vertice non ha portato a spaccature. Insomma, possiamo dire che alla fine il bisogno di questa alleanza è anche suo e non solo degli europei?
Sì, ovviamente una spaccatura in senso proprio non poteva essere prevista, una qualche forma di ricomposizione era almeno dal punto di vista formale inevitabile. Trump ha ottenuto, non c'è alcun dubbio, la cosa alla quale teneva di più, e cioè una redistribuzione dei carichi molto significativa naturalmente tra Stati Uniti ed Europa. Gli europei si sono impegnati a spendere quello che ancora fino a qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile. Questo non toglie che è evidente che gli Stati Uniti o quantomeno questa amministrazione siano meno interessati alla NATO e all'Europa in generale di quanto non fosse in passato. Questo è anche un dato obiettivo, non c'è alcun dubbio che oggi agli occhi degli Stati Uniti l'Europa conti molto meno di quanto non contasse all'epoca in cui la NATO è stata fondata. Questo è un elemento di tensione, che per esempio investe anche il modo in cui americani ed europei guardano alla Federazione Russa. Per molti europei la Federazione Russa è la principale preoccupazione di sicurezza, e per gli Stati Uniti naturalmente no.
Ecco, si diceva ridistribuzione delle spese, passa anche forse dal riarmo, ecco, riarmo europeo, che sta aumentando o riducendo la dipendenza militare dagli Stati Uniti? Insomma, si compra europeo o si compra dagli Stati Uniti?
Questa è una delle grandi questioni aperte ed è anche una delle grandi questioni sulle quali possono anche emergere tensioni tra le due sponde dell'Atlantico, perché gli Stati Uniti non soltanto hanno insistito perché ci fosse questo aumento delle spese militari da parte dei paesi europei, ma nella convinzione tra l'altro che queste spese europee finiscano per alimentare le grandi imprese americane. E gli Stati europei naturalmente stanno pensando, anche di fronte alla perdita di credibilità nel tempo della garanzia americana, di puntare invece sempre di più anche sullo sviluppo di una industria autonoma, nei limiti in cui naturalmente questo sviluppo è possibile in tempi credibili. Quindi questo sarà uno delle grandi incognite dei prossimi anni, che riguarda gli Stati Uniti da un lato, ma i paesi europei soprattutto dall'altro.
Ecco, poi c'è la figura, professore, del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Insomma, lui lo si sentiva anche nel servizio, lui indora la pillola, c'è chi dice che nei confronti di Trump, vabbè, usa lusinghe, non reagisce alle provocazioni. Ecco, una strategia che secondo lei sta funzionando, e se sì, con quali risultati?
È difficile dirlo, la posizione di Rutte è una posizione, a dire poco, delicata, nessuno di noi credo vorrebbe essere nei suoi panni. Non c'è alcun dubbio che la strategia retorica di Rutte è quella di assecondare il presidente americano, lo ha fatto qualche volta anche in modo un po' irrituale, ma è l'unica possibilità che ha, naturalmente, perché di fronte alle intemperanze verbali anche di questa mattina del presidente Trump, Rutte non ha grandi margini, naturalmente. Questo, pur essendo l'unica possibilità che ha, non necessariamente naturalmente contribuisce alla coesione dell'alleanza. Noi abbiamo un'alleanza oggi naturalmente molto, ma molto indebolita rispetto a un anno fa, e credo che questo indebolimento accompagna almeno tutto il mandato di Donald Trump.
Senta, professore, ad Ankara è entrato anche il tema dell'Iran, lo abbiamo sentito, Trump non è contento di come si sono comportati gli europei, ha anche detto che questa notte probabilmente gli Stati Uniti attaccheranno nuovamente l'Iran, in particolare le infrastrutture idriche ed elettriche. Allora, intanto vedremo se sono minacce che poi diventeranno realtà, però cosa possono ottenere secondo lei gli Stati Uniti da un nuovo ciclo di scontri militari in Iran?
Ma da un lato questa riapertura del conflitto credo che sia una manifestazione dell'imbarazzo di questa amministrazione, degli Stati Uniti in generale. È chiaro che la guerra contro l'Iran al momento non ha ottenuto i risultati che gli Stati Uniti si prefiggevano, anche dal punto di vista reputazionale rischia di essere un ennesimo fallimento, e da questo punto di vista era forse immaginabile che gli Stati Uniti avrebbero cercato l'occasione di riaprire almeno in parte il contenzioso per cercare di, nei limiti del possibile, salvare la faccia. L'altro problema però riguarda proprio i rapporti con l'Europa, perché la riapertura del dossier, se vogliamo definirlo così, iraniano, cioè la riapertura dei bombardamenti sull'Iran proprio nel pieno di un vertice della NATO, dimostra ancora una volta come in realtà questa amministrazione combini il multilateralismo apparente con i propri alleati con una manifestazione quasi ostentata di unilateralismo, perché anche in questo caso naturalmente gli americani hanno proceduto per proprio conto, senza consultarsi con gli alleati e aspettandosi tuttavia un sostegno dagli alleati ex post. Quindi questa è una modalità che non credo che aiuti i rapporti transatlantici in questo momento.
Alessandro Colombo, grazie mille per questa sua lettura, grazie mille di essere stato nostro ospite, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.